Cari amici, proseguiamo con la catechesi riguardante il rapporto di Gesù con le donne. Ci sono quattro figure che pervadono il Nuovo Testamento. Maria, la madre di Gesù, la Samaritana, Maria e Marta e infine Maria Maddalena. La volta precedente ci siamo soffermati sulle prime due figure, Maria, la madre di Gesù e la Samaritana, leggendo e commentando alcuni passi evangelici del Vangelo di Giovanni. Oggi proseguiamo con le sorelle di Lazzaro, Marta e Maria, per concludere con Maria Maddalena. E vogliamo ascoltare il primo Vangelo, quello di Giovanni, piuttosto esteso.
C'era un malato, Lazzaro da Betania, il paese di Maria e di sua sorella Marta. Maria era quella che aveva unto il Signore con profumo e gli aveva asciugato i piedi con i capelli. Lazzaro, che era ammalato, era suo fratello. Le due sorelle mandarono a dirgli: «Vedi, Signore, colui che tu ami è ammalato». Sentito che l'ebbe, Gesù disse: «Questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa sia glorificato il Figlio di Dio». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era ammalato, rimase ancora 2 giorni nel luogo in cui si trovava. Solo dopo dice ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea». Gli dicono i discepoli: «Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ritorni là». Rispose Gesù: «Non sono 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui». Detto questo, soggiunse: «Il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma vado a risvegliarlo». Gli dissero allora i discepoli: «Signore, se è addormentato, si salverà». Gesù però parlava della morte di lui. Essi invece avevano supposto che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto e godo per voi di non essere stato là, affinché crediate, ma andiamo da lui». Disse allora Tommaso, chiamato Didimo, ai condiscepoli: «Andiamo anche noi a morire con lui». Quando Gesù arrivò, trovò che Lazzaro stava nella tomba già da 4 giorni. Betania non è lontana da Gerusalemme, se non circa 15 stadi. Ora molti giudei si erano recati da Marta e Maria per consolarle del fratello. Marta, quando sentì che Gesù veniva, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse allora a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualsiasi cosa tu chieda a Dio, egli te la darà». Le dice Gesù: «Tuo fratello risorgerà». Gli risponde Marta: «So che risorgerà nella risurrezione all'ultimo giorno». Le disse Gesù: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se morisse, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu a ciò?» Gli dice: «Sì, Signore, io ho creduto che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, quello che deve venire nel mondo». Detto questo, andò e chiamò sua sorella Maria, dicendole sottovoce: «Il maestro è qui e ti chiama». Quella, appena udito ciò, si alzò in fretta e andò da lui. Gesù non era arrivato al paese, ma si trovava ancora nel luogo in cui gli era andato incontro Marta. Quando i giudei, che erano con lei nella casa e la consolavano, videro Maria alzarsi in fretta ed uscire, la seguirono, supponendo che andasse alla tomba per piangervi. Maria, giunta al luogo in cui si trovava Gesù, lo vide e si gettò ai suoi piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Gesù allora, come la vide piangere, e piangere anche i giudei venuti con lei, fremette interiormente e si turbò. Poi disse: «Dove l'avete posto?» Gli dicono: «Signore, vieni e vedi». Gesù pianse. Dicevano allora i giudei: «Vedi come l'amava?» Ma alcuni di essi dissero: «Non poteva costui che ha aperto gli occhi del cieco fare che questi non morisse?» Scosso nuovamente da un fremito in se stesso, Gesù viene al sepolcro. Era una grotta e vi era stata posta una pietra. Dice Gesù: «Levate la pietra». Gli dice Marta, la sorella del morto: «Signore, già puzza, è di 4 giorni». Le dice Gesù: «Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio?» Levarono dunque la pietra. Gesù alzò gli occhi e disse: «Padre, ti ringrazio di avermi ascoltato. Sapevo bene che tu sempre mi ascolti, ma l'ho detto per la gente che sta attorno, affinché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Uscì fuori il morto, legato piedi e mani con bende, e la sua faccia era avvolta con un sudario. Gesù dice loro: «Scioglietelo e lasciatelo andare».
Il testo è piuttosto lungo e articolato, noi ci accontentiamo di fare solo un breve commento. Marta e Maria, sorelle di Lazzaro, vivono in casa di lui, quindi probabilmente non sono ancora sposate. La casa deve essere abbastanza ricca, sia dalla posizione sia da come è descritto l'ambiente. Risulta che assieme al fratello fossero discepoli di Gesù, anche se non di quelli che camminavano con lui, però Gesù si recava volentieri da loro. Un primo episodio si ha in occasione della malattia e della morte di Lazzaro. Vanno a dire a Gesù che Lazzaro sta male, una gentile richiesta di aiuto che Gesù sembra ignorare. Per questo Marta dirà: «Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Anche se questo momento di angoscia non ne sminuisce la fede. «Ma so che anche ora qualsiasi cosa chiederai, il Padre te la concederà». Marta è l'esempio della fede cristiana compiuta, completamente rivolta a Cristo, il Figlio di Dio e Salvatore del mondo. Con Maria il discorso è più breve e si chiude con le lacrime di Gesù. Marta ci aveva rivelato l'aspetto divino di Cristo, Maria quello umano. Ora le due sorelle scompaiono per lasciar posto a Gesù che compie il miracolo. Un secondo episodio si ha qualche giorno dopo, quando nella loro casa c'è un banchetto, probabilmente per ringraziare Gesù del miracolo. Anche qui vogliamo ascoltare il passo biblico, che è abbastanza breve.
Gesù, 6 giorni prima della Pasqua, andò a Betania, dove era Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. Ora là gli prepararono un pranzo, e Marta serviva, mentre Lazzaro era uno di quelli che sedevano a mensa con lui. Maria, presa una libra di profumo di nardo autentico, molto prezioso, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli. La casa fu ripiena della fragranza di quel profumo. Dice Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo: «Perché non si è venduto il profumo per 300 denari e non si è dato il ricavato ai poveri?» Lo disse però non perché gli stavano a cuore i poveri, ma perché era ladro e, avendo la borsa, sottraeva ciò che vi veniva messo dentro. Disse allora Gesù: «Lasciala, che lo doveva conservare per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, me invece non avete sempre».
Qui Maria si dimostra ancora una volta la discepola amante e attenta, tanto da anticipare tutto il destino di Gesù. Essa infatti anticipa la lavanda dei piedi e li unge di mirra, anticipandone la morte e la sepoltura. Ancora una volta l'atteggiamento della donna è scioccante. Per la mentalità ebraica era riprovevole che una donna lavasse i piedi di un uomo ad un banchetto pubblico. Inoltre li asciuga con i suoi capelli. Solo le donne di strada si presentavano a capelli sciolti, e poi usa un profumo costosissimo, il corrispondente di circa 10 mesi di stipendio di un operaio. Come pensava Giuda, anche se la famiglia era ricca, quei soldi potevano essere usati per i poveri. Maria rompe tutte le barriere che sottomettono la donna all'uomo, per dare spazio al sentimento di amore per Gesù. Ora concludiamo con l'ultimo personaggio, Maria di Magdala, e vogliamo anche qui ascoltare un Vangelo, capitolo 20, versetti 1-18.
Il primo giorno della settimana Maria Maddalena si recò di buon mattino al sepolcro mentre era ancora buio e vide la pietra rimossa dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: «Hanno portato via il Signore e non sappiamo dove l'abbiano posto». Partì dunque Pietro e anche l'altro discepolo e si avviarono verso il sepolcro. Correvano ambedue insieme, ma l'altro discepolo precedette Pietro nella corsa e arrivò primo al sepolcro. Chinatosi, vide le bende che giacevano distese, tuttavia non entrò. Arrivò poi anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro. Vide le bende che giacevano distese e il sudario che era sopra il capo. Esso non stava assieme alle bende, ma a parte, ripiegato in un angolo. Allora entrò anche l'altro discepolo che era arrivato per primo al sepolcro e vide e credette. Non avevano infatti ancora capito la scrittura, che egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli poi ritornarono a casa. Maria, invece, era rimasta presso il sepolcro, fuori, in pianto. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli bianco vestiti seduti, uno in corrispondenza del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'abbiano posto». Detto ciò, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì, ma non sapeva che era Gesù. Egli le disse: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Quella, pensando che fosse l'ortolano, rispose: «Signore, se lo hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo». Le disse Gesù: «Maria». Quella, voltatasi, gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre. Va piuttosto dai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro». Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore» e quanto le aveva detto.
Sappiamo come Maria Maddalena, era una delle donne ai piedi della croce. Probabilmente erano scese a Gerusalemme per la Pasqua assieme a Gesù. Ora la troviamo al sepolcro. La spinta là di buon mattino il suo amore fervente per il Signore. E quindi quando vede la pietra arrotolata è subito preoccupata che l'abbiano portato via. Solo quando si sente chiamata per nome lo riconosce, come le pecore che ascoltano e riconoscono la voce del pastore. Vorrebbe abbracciarlo e non lasciarlo più, ma il Signore glielo impedisce e la invia ai fratelli. Maria è dunque descritta come discepola ed inviata del Signore. Naturalmente tutto ciò è contro il costume giudaico. Chi mai avrebbe creduto alla testimonianza di una donna? Ecco, siamo un po' a un momento riassuntivo che possiamo riassumere in queste parole. Si nota prima di tutto la singolarità e trasgressività del comportamento di Gesù, che rompe tutti gli schemi patriarcali. La donna non è più chiusa in casa, ma esce e va con lui in giro per la Palestina. Inoltre sa agire e comportarsi con autonomia dall'uomo, assume anche responsabilità e azione apostolica, e infine c'è una comunicazione perfetta tra uomini e donne senza paure o diffidenze reciproche. La donna, tolta dall'emarginazione, può liberare la sua carica di fede e di amore, di dedizione e di identificazione con la persona e la missione di Gesù, e quindi può riscoprire la sua vera identità nella nuova comunità cristiana. Questo cammino di liberazione della donna, iniziato da Gesù, ha trovato una lunga e difficile strada da seguire nei secoli. Fino a pochi anni fa le rivendicazioni di parità dei diritti avevano dure risposte nella società. Giovanni Paolo II, nel 93, diceva che la missione che viene affidata alla donna è radicata nella profondità del suo essere personale. Mentre la accomuna all'uomo nella dignità, da lui la distingue per le ricchezze specifiche della femminilità. Il messaggio evangelico sulla dignità e vocazione della donna si incontra oggi con una nuova sensibilità culturale che ha giustamente riscoperto il valore della femminilità e sta progressivamente facendo giustizia di inaccettabili discriminazioni e reagendo a forme antiche e nuove, palesi o occulte di violenze sulla donna. Ecco, questo breve ciclo su personaggi femminili citati in questo Vangelo di Giovanni si conclude qui. Ho aggiunto ancora un paio di paginette su un approfondimento facoltativo che qui non tratto, almeno verbalmente, ed è forse un piccolo dettaglio di curiosità. È una nota sulle due donne menzionate nei Vangeli di Luca e Giovanni che vengono spesso identificate in una sola, Maria Maddalena e Maria di Betania. È la stessa oppure sono due distinte? Ecco, chi è interessato può andare a leggere queste due paginette.